Palestine.
While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse at the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question
allora,
of different views. Forget emotions, this is facts.
Eccoci nuovamente in voce dalle frequenze di Radio Onda Rossa per l'intervista che avevamo anticipato prima a Simone Pieranni sul suo nuovo libro Red Mirror. Allora, stamattina appunto parliamo di questo libro che è uscito il 14 maggio scorso, edito dalla Terza nella collana Saggi Tascabili, e intitolato appunto Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, di Simone Pieranni. Il titolo rimanda ai futuri distopici riprodotti nella serie Black Mirror, ma racconta invece il presente, la realtà vissuta già da milioni di persone. È un libro molto denso che illustra in 5 capitoli i pilastri e anche le conseguenti traiettorie dello sviluppo economico e del controllo su cui si basa la nuova società cinese e che, appunto, come scrive Simone, sta già influenzando in maniera profonda l'Occidente. Il viaggio di Simone, che ha vissuto in Cina tra l'altro dal 2006 al 2014, parte dalla nuova Silicon Valley cinese, dalla trasformazione quindi dell'economia cinese da fabbrica del mondo, cioè produttore di quantità di merce enormi a basso costo, bassissimo costo, ad hub tecnologico nel 2008. A seguito della crisi dei subprime, più in generale appunto di tutta l'economia occidentale, che avevano portato la dirigenza cinese a ripensare il modello di sviluppo basato sulle esportazioni. Poi ci porta attraverso le città del futuro, le cosiddette smart cities, tratteggiando in maniera molto approfondita le caratteristiche del capitalismo della sorveglianza cinese. Questi quartieri sicurissimi che mettono insieme intelligenza artificiale, Internet of Things, compound fatti di reti capillari, di videocamere intelligenti, di sistemi di riconoscimento facciale, impronte audio, geolocalizzazione, dietro a cui soprattutto le classi borghesi, sicuramente, perché si parla di città, Simone parla nelle città, nel libro di città, insomma, di 2 milioni di abitanti massimo, su cui appunto dentro cui placare la paranoia securitaria indotta. Poi sempre nel libro ci parla del lavoro che cambia e sta cambiando, con gli effetti dell'automazione, della robotizzazione, le conseguenze occupazionali, del sistema dei crediti sociali, delle vite a punti, e ci porta poi a inquadrare l'ascesa commerciale di Huawei, del 5G, della guerra commerciale con gli Stati Uniti, del panopticon di sorveglianza digitale nella regione dello Xinjiang, che è la regione più sorvegliata del paese, abitata da una minoranza uigura, ne abbiamo parlato stamattina, che è un'etnia turcofona e musulmana. Parla inoltre del sistema di sorveglianza cinese sbarcato in Africa, in Tanzania, nello specifico in Zimbabwe, che è finalizzato al perfezionamento delle videocamere e riconoscimento facciale per identificare chiaramente altre etnie, per finire poi con un approfondimento sulla prima emergenza sanitaria nell'era dell'intelligenza artificiale, appunto quella che stiamo ancora vivendo. Lo fa però tutto questo raccontando le sfaccettature dell'attuale modello cinese, iscrivendolo dentro una cornice culturale che integra i principi confuciani e socialisti nella proiezione di quello che viene chiamato soft power, che ha determinato questa specifica configurazione e relazione tra società e potere, società e sviluppo tecnico tecnologico. Allora, questa è una breve premessa di questo libro densissimo che vi consigliamo di leggere. Intanto, buongiorno Simone, benvenuto su Radio Onda Rossa.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e grazie per l'introduzione, perché veramente grazie.
Abbiamo provato a riassumere appunto un libro veramente insomma, ci abbiamo messo pochissimo a leggerlo, ma ci ha come dire insomma, in realtà lasciato in testa tantissime suggestioni e tantissime nodi che vorremmo provare in questo tempo con te un po' a discutere insieme. Intanto andiamo per ordine. Allora, che succede nel 2008 in Cina?
Sì, nel 2008, come hai ricordato nell'introduzione, la crisi dei subprime, quindi la crisi economica occidentale, fa sì che diminuiscano gli ordini della manifattura cinese. In realtà la Cina appunto non ha vissuto la crisi con la stessa intensità con cui l'ha vissuta il mondo occidentale, l'ha vissuta però di rimbalzo, e in realtà ne ha approfittato per modificare il proprio modello di sviluppo, perché tutto quello di cui parlo nel libro in realtà prende le forme già alla fine degli anni Ottanta, praticamente dopo la repressione di Tiananmen. La Cina decide di puntare sulla ricerca e sullo sviluppo, innalzando il ruolo tra l'altro degli scienziati e in generale diciamo degli intellettuali, che in precedenza erano stati messi in secondo piano rispetto alle classi produttive, cioè ai contadini, agli operai e ai contadini principalmente. Quindi in realtà parte da lì. Nel 2008, come dire, viene sancito questo passaggio anche per esigenze, perché ovviamente essendo un modello basato solo per lo più sull'esportazione, diminuendo gli ordini dall'Occidente, la Cina appunto soffre in qualche modo di riflesso, in questo caso lo specchio è al contrario, della crisi occidentale, e quindi, come dire, comincia a spingere ancora di più innanzitutto sul mercato interno, creando quindi di fatto le basi per la nascita di quella classe media che oggi come oggi è il sostegno sia economico sia potremmo dire politico anche del Partito Comunista, nel senso che finché la classe media riesce a migliorare le proprie condizioni di vita e a non richiedere tutta una serie di cose che tendenzialmente le classi medie poi finiscono per chiedere anche nei paesi occidentali, il sistema regge. E quindi da un lato sviluppo del mercato interno, dall'altro spinta sull'innovazione tecnologica per arrivare diciamo ad avere più valore all'interno della filiera di produzione, no? La Cina prima era per lo più il paese che, nel quale si mettevano praticamente gli schermi sugli smartphone, cioè assemblamento e manovalanza di fatto. Invece ovviamente oggi è un paese che esporta i propri prodotti tecnologici, esporta le telecamere intelligenti e finisce anche per esportare in realtà una sorta di modello. Stamattina leggevo di questa brillante idea di creare delle guardie civiche in Italia. Io ovviamente mi occupo però più di tecnologia, ma nell'inquadramento storico di cui parlavi è sempre necessario tenere presente la cosiddetta mobilitazione di massa che in Cina accompagna in realtà tutte queste novità diciamo tecnologiche, senza la mobilitazione di massa probabilmente anche la tecnologia non potrebbe assolvere a tutti i ruoli che finisce per assolvere, cioè al controllo tecnologico è comunque sempre affiancato un controllo fisico. Le costruzioni delle città cinesi sono sempre state effettuate per assicurare il fatto che i cittadini potessero controllarsi tra di loro quando e nel caso il Partito Comunista ne avesse bisogno. Quindi quando si parla appunto di specchio in realtà deforme, nel senso che la Cina spesso viene descritta come una distopia perché rappresenta di fatto le nostre paure che si possa finire bene o male in alcune circostanze analoghe. Poi naturalmente nel libro non ci sono solo le tendenze securitarie, nel senso che ci sono anche tutta una serie di innovazioni che si sono rivelate utili, ad esempio anche in tempi di pandemia, e che potrebbero essere utili anche da noi. Il problema è che tendiamo a prendere un po' le cose più negative di quel modello.
Sì, esattamente, ne andremo a parlare a breve, però insomma ci interessava fare un affondo con te proprio su come dire, il modello culturale, la compagine insomma culturale dentro cui appunto poi la cultura del lavoro e la cultura del lupo, tu la chiami nel tuo libro, a un certo punto ha trovato terreno, no? Lo dicevamo durante l'introduzione, è un modello che integra i principi confuciani e socialisti, cioè una società collettiva basata sul sacrificio dell'individuo, banalizzo molto, sto ovviamente molto
sì, dicendo, sì, sì,
però per il beneficio del gruppo. Tutto questo ovviamente è chiaro che poi lo sviluppo tecnico e tecnologico si iscrive all'interno di ambiti culturali che lo favoriscono meno in una direzione, quindi tu già ci stavi anticipando, come dire, riprendendo l'articolo di questa mattina sulla Guardia Civile, questo controllo in qualche modo diffuso che qui in Italia conosciamo come controllo del vicinato, per esempio, no? Che tanta politica ha spinto negli ultimi anni, ma che gli è estremamente capillare e diffusissimo proprio a partire anche da, come dire, dalla cultura, appunto.
Sì, ci sono delle caratteristiche, come dire, storiche e oggettive della Cina che favoriscono tutta una serie di aspetti legati appunto al controllo sociale, sempre tenendo presente che spesso viene tirato quasi sempre fuori Foucault, no, quando si parla di queste cose, sempre tenendo presente che anche in Cina in realtà quel rapporto di fatto che crea poi il potere tra governanti e governati è una dialettica continua e che può anche attraverso la tecnologia modificarsi, esatto. E non detto che anche in Cina non si vengano a creare, no? Perché poi Foucault viene sempre tirato fuori per il panopticon, per la questione securitaria, ma in realtà il suo discorso è molto più fluido rispetto alla gestione, proprio alla nascita del potere come rapporto di fatto dialettico tra società e governanti. Quella governamentalità di cui spesso parla in Cina in realtà è in gioco, nel senso che chiaramente le caratteristiche storiche fanno sì che si vada in una direzione, ma l'apporto tecnologico potrebbe proprio invece modificare questi aspetti, e naturalmente è una partita che più o meno tutte le società si giocheranno da qua a breve. Sul modello culturale, ovviamente, come dire, il maoismo, pur avendo fatto, no, la campagna contro i vecchiumi, quindi anche contro il confucianesimo, che poi è stato, ha significato anche tirare giù templi o comunque in generale offuscare, diciamo, quella tendenza confuciana che aveva, come dire, regolato la vita medievale, come diceva Mao, della Cina, in realtà negli ultimi 20 anni è tornato clamorosamente in auge, perché, come dire, si unisce perfettamente in realtà alle necessità del Partito Comunista, che ha da un lato, come dire, un atteggiamento molto leninista al proprio interno e di controllo della popolazione, ma che dall'altro mischia praticamente un po' tutte le caratteristiche filosofiche, etiche, morali, storiche della Cina, tant'è che le parole d'ordine di recente del Partito Comunista, dalla società armoniosa di Hu Jintao al rinnovamento della società di Xi Jinping, o alla cosiddetta moderata prosperità, che è l'obiettivo, diciamo, no, di benessere condiviso da parte della maggioranza della popolazione cinese, sono tutti concetti confuciani, che si vanno a innestare però poi su una organizzazione reticolare che è invece più eredità del maoismo. Abbiamo detto prima la mobilitazione sociale. Chiaramente la cornice nella quale Confucio, per essere un po' tranchant, prevede tutta una serie di rapporti gerarchici tra Stato e cittadini, moglie e marito, padre e figlio, come dire, si confà perfettamente all'attuale necessità del Partito Comunista di mantenere la stabilità, che è il problema principale e l'obiettivo principale del partito. E naturalmente questo finisce, come dire, per favorire anche l'utilizzo in certe direzioni della tecnologia, tenendo presente, come abbiamo visto ad esempio durante l'epidemia di Covid, che quando arrivano tutta una serie di ordini dall'alto in cui è percepita la necessità di garantire il bene collettivo, l'individuo, proprio nell'ottica più classica confuciana, diventa un ingranaggio all'interno di un sistema, e il suo ruolo è quello di non far inceppare questo sistema, quindi di garantire che il sistema regga. Ed è per questo anche che spesso noi riteniamo che i cinesi siano dei signorsì. In realtà non lo sono, e semplicemente in determinati momenti si crea una dialettica tra popolazione e potere nella quale si realizzano tutta una serie di possibilità. In altri casi, storicamente invece, ad esempio la Cina ha una storia di rivolte e di ribellione molto forte, che tendenzialmente poi finisce in eventi violenti, che naturalmente ci auguriamo non accadano, però ecco, contrariamente a quanto noi pensiamo, è molto più elastica e flessibile in realtà il rapporto tra governanti e governati in Cina.
Quello che tu dici, infatti, è importante conoscere la cultura del lavoro che domina le grandi aziende cinesi, perché la Cina possiede aziende in tutto il mondo, incluse Europa e Italia, e perché appunto l'attitudine cinese alle questioni lavorative influenzano già la vita di molti occidentali. Però appunto racconti anche come velocità d'esecuzione, sottomissione, atomizzazione, quel modello 966 di cui tu parli all'interno del tuo libro, cioè lavorare dalle 9 del mattino alle 9 di sera, 6 giorni a settimana, è stato un modello fortemente contestato negli ultimi anni da un gruppo di programmatori cinesi, che hanno ottenuto poi anche una solidarietà da lavoratori di altri paesi, penso Microsoft o anche altri, in qualche modo svelando come attraverso appunto questa solidarietà, come esista una nuova categoria di lavoratori che attraversa i confini nazionali, come il campo di scontro in realtà sia globale. E su questo però tu parli di una nuova categoria di lavoratori, i nuovi proletari dell'immateriale. Esatto, i cosiddetti etichettatori, no? Coloro che nutrono i sistemi di intelligenza artificiale.
Sì, due velocissime premesse. La prima è che quando noi parliamo di intelligenza artificiale ci sembra di parlare qualcosa appunto, no, di completamente immateriale, che non ha bisogno di nessuno praticamente per funzionare. In realtà le macchine apprendono grazie al lavoro umano, nel senso che l'algoritmo, la macchina, sputa, diciamo, un output nel momento in cui ha imparato, grazie a una mole di dati che gli vengono consegnati, di cui praticamente si nutre, e per fare questo ci sono delle persone. E in questo caso, anche in questo caso, diciamo, la vicinanza ormai tra Cina e Occidente è conclamata, nel senso che così come in Cina ci sono gli etichettatori, cioè persone che stanno tutto il giorno a etichettare foto e particolari affinché poi, che ne so, un'auto a guida autonoma non riesca a distinguere tra un albero banalmente, una persona o un gatto che attraversa la strada. E ad esempio i cosiddetti turchi meccanici, di cui io faccio l'esempio nel libro, cioè persone che invece per Amazon fanno lo stesso lavoro di fatto, cioè insegnano all'algoritmo a come rispondere al meglio a quelle che sono le nostre pseudo necessità, o a customizzare il più possibile, diciamo, il pacchetto che Amazon di giorno in giorno ci offre. C'è un'altra premessa, cioè che in realtà questa sorta di, come dire, questo lavoro tecnologico di cui la Cina è stata grande protagonista soprattutto all'inizio degli anni 2000, appunto in maniera più di manovalanza, in realtà è anche stato però l'ambito nel quale sono sviluppati per la prima volta tutta una serie di battaglie, di proteste, come ad esempio quelle dei lavoratori della Foxconn di cui parlo prima, ad esempio, di quanto non si siano sviluppate in Occidente. E l'ultima protesta, quella dei programmatori eccetera, che ha ottenuto grande solidarietà, è un'ulteriore conferma che la Cina in questo momento è un laboratorio nel quale si possono assolutamente analizzare tutta una serie di tendenze anche riguardo il mondo del lavoro. Aggiungo solo una cosa sulla questione che forse mi hai chiesto una domanda precedente a cui non ho risposto, è che effettivamente la questione del lavoro in Cina sta ripresentando un po' la stessa situazione di quando le aziende occidentali hanno cominciato a investire in Cina, no? Cioè hanno investito in Cina sfruttando praticamente la possibilità di sfruttare il lavoro a basso costo, l'impossibilità ad esempio di creare dei sindacati autonomi, la difficoltà naturalmente a realizzare tutta una serie di proteste, e quindi anziché tentare di portare dei diritti, di estendere dei diritti anche in Cina, hanno utilizzato queste possibilità che la Cina ha concesso praticamente alle multinazionali occidentali, naturalmente perché anche la Cina aveva bisogno di investimenti per, come dire, foraggiare la sua fabbrica del mondo. Oggi assistiamo praticamente un po' alla stessa cosa, nel senso che le dinamiche del lavoro all'interno soprattutto del settore tecnologico rappresentano quello che in Occidente si vorrebbe fare, ma per tutta una serie di lacci e lacciuoli, purtroppo, per per le multinazionali non si possono fare, perché da noi esistono ancora tutta una serie di legislazioni che permettono almeno qualche difesa dei lavoratori. Io faccio l'esempio di alcuni manager della Silicon Valley americana che si lamentano del fatto che negli Stati Uniti si parla di diseguaglianza, che è nata questi discorsi sulla diseguaglianza, guardate in Cina dove lavorano tutto il giorno, stanno muti e alla fine vanno come dei treni. Quindi anche in questo caso la tendenza è a sinizzare anche praticamente il nostro mercato del lavoro, e questo è già esistente, basta pensare ai rider eccetera. Sono due tendenze che vanno da tempo di pari passo, molto più di quanto noi pensiamo, e però per tutta una serie di caratteristiche la Cina è un po' più avanti nello sfruttamento e rappresenta anche lì un modello che in molti, probabilmente in Occidente, vorrebbero attuare. E in generale possiamo dire che tutto il sistema cinese rappresenta un po' quello che molti politici probabilmente occidentali vorrebbero fare, ma appunto essendo ingabbiati all'interno di democrazie più o meno formali non possono fare.
E tu, a proposito di nuove tendenze nel mondo del lavoro, a pagina 93 del tuo libro scrivi appunto che sarà all'interno della potenza cinese che il mondo del lavoro, tanto quello tradizionale che dovrà far fronte all'avanzata dell'automazione, quanto quello ultra precario e deregolamentato della gig economy, troverà nuovi strumenti e nuovi conflitti da affrontare. Il lavoro non sarà l'unico strumento di affermazione sociale, perché grazie alla tecnologia lo Stato può arrogarsi il diritto di decidere perfino chi può lavorare e chi no. Questa tua questo ci dà l'opportunità di domandarti intanto qual è questa tendenza sul mondo del lavoro. Tu scrivi che il 40% della forza lavoro ad oggi è stata sostituita da robot e da processi di automazione, e poi parli a proposito dell'arrogarsi il diritto di decidere da parte dello Stato persino chi può lavorare o chi no. Credo che questo in qualche modo possa essere anche riconducibile a quel sistema di crediti sociali di cui tu parli poi più avanti nel libro. Se ti chiediamo di mettere a fuoco questi due piani, quello appunto dei processi di automazione e robotizzazione sul mondo del lavoro, e spiegarci un po' meglio questo sistema dei crediti sociali e di come funzionano.
Sì, ovviamente nel libro ogni capitolo va a formare appunto un quadro più ampio, nel quale appunto alla fine le smart city non potrebbero esistere senza il sistema di crediti sociali, che non potrebbe esistere senza il controllo, che non potrebbe esistere senza tutta una serie di altre caratteristiche che provo a raccontare. Sulla questione dell'automazione è probabilmente uno dei temi che prima dell'epidemia era uno dei temi centrali, e adesso è stato un po' travolto dal fatto che in realtà anche in Cina comincia ad esserci il problema di moltissimi lavoratori invece migranti, che sono quelli più impiegati nelle fabbriche, che non hanno più lavoro a causa del blocco totale con il quale la Cina ha sconfitto almeno parzialmente l'epidemia e ora soffre naturalmente le conseguenze economiche. Per quanto riguarda in realtà la questione dell'automazione, sì, in Cina esistono già fabbriche ad esempio senza umani, nel senso gestite solo dai robot, perché poi quando si parla di automazione non si parla del robottino che serve il caffè o che ti porta, che ne so, al giornale, ma parliamo soprattutto, diciamo, di processi industriali, quindi automazione nella logistica, come ad esempio i veicoli a guida autonoma, e naturalmente nelle fabbriche. Un'espulsione di forza lavoro che è già in corso in Cina. E il problema però è che in realtà sembra ad oggi, anche per la conformazione del mondo del lavoro cinese, appunto con un sindacato unico che fa più gli interessi del partito che non quello dei lavoratori, si creano naturalmente le conseguenze diciamo di che cosa fare di questa forza lavoro che viene espulsa, di come riqualificarla. Ad oggi non c'è assolutamente nessun provvedimento da parte del governo in questo senso. E si sta discutendo molto in sede per lo più accademica, a chi ancora è consentito, perché in questo periodo di dominio, diciamo, di Xi Jinping, la Cina ha fatto passi indietro rispetto al dibattito invece politico ed economico che c'è stato invece nel decennio precedente, dal 2002 al 2012. Si parla molto di robot dividend, cioè della possibilità, diciamo, che dal vantaggio praticamente che danno i robot, che ricordiamo non scioperano, lavorano 24 ore su 24, non fanno le pause pranzo, non devono andare al bagno, come, diciamo, poi quel guadagno che arriva dall'utilizzo dei robot, come investirlo praticamente diciamo per riqualificare o per mettere i lavoratori espulsi a fare qualcos'altro, o anche ovviamente, diciamo, si parla di reddito universale, però insomma una forma redistributiva. Se ne è discusso prima dell'epidemia, adesso sembra essere un po' indietro, però è chiaro che da lì, che dalla Cina potrebbe uscire qualcosa di interessante anche invece in questo senso rispetto a noi, che potrebbe essere interessante anche da noi, perché è un processo che diventerà sempre più globale, anche perché poi la Cina questi robot, oltre a usarli internamente, li esporta, e quindi sarà sempre più presente l'automazione, che lo è già in Occidente, ma sarà sempre più spinta anche dalle esportazioni, in questo caso di alta tecnologia cinese. Per quanto riguarda i crediti sociali, un sistema che la Cina in realtà studia da moltissimo tempo, cioè quello, e si basa sulla volontà innanzitutto da parte del partito di creare un sistema, un ecosistema di affidabilità, tanto da parte delle aziende quanto da parte dei cittadini. Io nel libro adesso non faccio tutta la storia, però tento anche di raccontare gli appigli storici che in realtà ha questo sistema. Per farla breve, non esiste ancora un sistema unico nazionale, esistono tanti progetti pilota cittadini dove praticamente le persone hanno un punteggio e sulla base dei propri comportamenti, sia amministrativi sia civici, cioè ad esempio faccio male la raccolta differenziata, perdo dei punti, non pago una multa, perdo dei punti, sulla base di queste perdite dei punti poi delle sanzioni, che in questo momento sono ancora piuttosto sproporzionate rispetto alla mancanza di cui, diciamo, una persona può essere accusata, perché magari mi dimentico di pagare una multa o non la pago comunque per qualsiasi ragione, non posso praticamente muovermi perché non posso comprare ad esempio un biglietto del treno. In alcune città questo sistema è stato portato molto più al limite, andando ad analizzare anche i comportamenti ad esempio sui social o tutta una serie di aspetti molto più privati di una persona, ed sono stati bloccati anche dal governo, dalla stessa banca centrale che supervisiona questi progetti. Però chiaramente in un paese in cui c'è un partito unico, la possibilità che questo sistema trascenda tutta una serie di limiti c'è ed è evidente, e quello che sostengo è che se noi uniamo questo sistema dei crediti sociali con ad esempio le smart city e la tecnologia, sembrerebbe che la Cina stia andando verso un nuovo concetto di cittadinanza, cioè dei nuovi criteri attraverso i quali vengono stabiliti le possibilità delle persone di accedere a dei servizi e quindi presumibilmente anche di accedere al lavoro, e le condizioni attraverso le quali si accede al lavoro.
Però la domanda è poi il resto della popolazione che ne sarà, no? Perché poi
sì,
ovviamente
certo,
bisogna fare i conti, non è che cioè, insomma, il punto è anche quello, no? Cioè, al di là dell'utopia rappresentata da queste smart city, che, come dicevamo, appunto sono dei compound in cui vivranno una minoranza borghese, molto, insomma, dei cinesi, tutto il resto della popolazione che fine farà?
È esattamente questo è il problema, perché le città, le sperimentazioni adesso in atto sono appunto più di 500 ormai rispetto a quando ho scritto il libro, però appunto sono città che prevedono una popolazione massima di 2,5 milioni di abitanti, quindi presumibilmente ci potrà vivere chi se lo potrà permettere, perché in Cina comunque è aumentato notevolmente negli ultimi tempi il costo della vita in generale, e quindi la maggior ragione lo sarà per queste città. E poi naturalmente però significa le altre persone che vivranno nelle città, diciamo, normali, che vita faranno, considerando che, come dire, le smart city saranno ecosostenibili, totalmente carbon free, cashless, tutto automatizzato, e il resto delle città, il resto della popolazione dove vivrà, in che condizioni vivrà? È chiaro che si andrà sempre più verso società diseguali, nelle quali probabilmente anche ci saranno diritti diversi tra chi vive in un posto e chi vive in un altro posto, cosa che tra l'altro in Cina tutto sommato non è che non esista già, perché la vita, come dire, relativa al welfare, al lavoro, ai diritti sociali in Cina è basata tutta sul cosiddetto hukou, che è il certificato di residenza, cioè persone che vivono nelle aree rurali hanno meno diritti già oggi di quelli che vivono nelle grandi metropoli, e persone che si spostano da una zona rurale a una grande metropoli, quando si ritrovano nella grande metropoli, sono privati praticamente dei diritti sociali, tanto che in questo momento, dopo la pandemia, sono stati allargati invece anche ai migranti praticamente, cioè significa che se io sono di Genova, vengo a vivere a Roma, a Roma non ho il welfare, perché il welfare è ancorato al mio luogo d'origine.
Ciao, senti, una domanda ti volevo fare. Diciamo che si può definire, insomma, quindi questo nuovo millennio un po' il millennio cinese, cioè pensi che comunque, insomma, come tutto il Novecento è stato un po' il secolo degli Stati Uniti d'America a livello di come si dice, di penso al fordismo, al taylorismo, all'impostazione di una metodologia lavorativa e quindi anche un'economia basata, insomma, è dettata dagli Stati Uniti d'America, legata anche a un concetto di guerra permanente e via dicendo. Pensi, cioè, quanto di questo, su questo nuovo invece millennials, quanto la Cina potrebbe essere, insomma, appunto i 2000, l'anno degli anni della Cina, e qual è il modello che secondo te, se realmente questo modello innanzitutto si sta esportando e se su questo un po' si sta anche facendo la guerra con gli Stati Uniti d'America, no? In quanto egemonia del capitalismo, in che veste? E poi quanto a questo modello economico, che tipologia di controllo sociale, che un po' l'hai già detto, però e di guerra globale viene portata avanti? Non so se mi sono spiegata.
Sì, ma allora io credo che innanzitutto stiamo andando verso un periodo storico che sia millennio, secolo, secoli, asiatico innanzitutto, perché poi la Cina rappresenta solo la punta di diamante, in realtà, di un continente che cresce a ritmi altissimi e comincia ad esportare anche in Occidente tutta una serie di caratteristiche anche proprie. Noi parliamo adesso di Cina, ma pensiamo anche all'Indonesia, che sarà uno dei 5 paesi più forti economicamente entro poco tempo, e che tra l'altro è attivissima anche nell'economia, nella cosiddetta appunto economia nel cosiddetto capitalismo delle piattaforme, con delle app che in Asia già spopolano e che cominciano anche ad affacciarsi sul mercato occidentale. La differenza, credo, più importante rispetto al periodo che ci ha preceduto, cioè quello a guida americana, diciamo, è che la Cina non ha nessuna intenzione, a mio avviso, di porsi alla guida di qualcosa, né tantomeno di esportare il proprio modello. Fino a prova contraria, oggi la Cina non ha, diciamo, tentato di esportare il proprio modello attraverso, ad esempio, guerre, o attraverso guerre per procura, o attraverso tutta una serie di sotterfugi, anche perché innanzitutto la Cina sa benissimo che il proprio modello non è esportabile, perché non sanno neanche bene loro com'è. Pronto? È entrata una voce.
Scusa.
E come si dice, quindi non credo che la Cina abbia nessuna intenzione di esportare il proprio modello. Noi stiamo assistendo piuttosto a una sorta di scimmiottamento occidentale di alcune cose che in Cina funzionano e che da noi evidentemente non possono funzionare, proprio perché manca tra l'altro quell'impianto valoriale, culturale di cui abbiamo parlato in precedenza. Uno di questi aspetti di cui appunto la società occidentale sembra stare prendendo un po' le sembianze rispetto alla Cina è questo del controllo, e lo stiamo vivendo già noi oggi con questa emergenza, nel senso che non so se sia più o meno appunto riferito alla Cina, consapevolmente o meno, comunque stiamo muovendoci su direzioni che in Cina esistono già. E quindi cosa possiamo dire? Che probabilmente la guida cinese non ci sarà, ci sarà una forza ovviamente economica e geopolitica della Cina sempre più vasta, però fino a prova contraria non credo che i cinesi tenteranno di imporre il proprio modello. La forza della Cina è anche il pragmatismo con il quale si muove, soprattutto a livello economico, cerca solo il vantaggio economico, non ha problemi di natura ideologica, fa affari con Israele e con il Venezuela senza alcun problema, e quindi credo che anche in questo senso, tra l'altro, non credo che avrà la forza di operare un soft power tipo quello americano to cure, cioè soprattutto basato anche sull'industria culturale, perché esistono troppe, a mio avviso, differenze. Però anche in quel campo lì cominciamo a vedere alcuni aspetti, come ad esempio film, libri che cominciano a essere piuttosto noti anche qua. Però credo che si tratterà di un'influenza molto diversa rispetto a...
Allora, Simone, prima che finisca, allora c'è una telefonata in diretta, ti volevano fare una telefonata, una domanda.
Okay.
Che sentirai adesso. Vai con la domanda.
Allora, buongiorno, senti, tu, io ho cominciato da poco a sentirvi, immagino che tu sia un... Oddio, ti do del tu, non so nemmeno, sei un sinologo.
Certo.
Volevo sapere se non esula dall'impianto della trasmissione, però io sono stato in Cina nel 87 e già vedevo questo amore spassionato per tutto quello che era occidentale, soprattutto americano. Al di là di questo, tenendo conto di quello che hai detto, che appunto fanno affari con sia con Israele che con Venezuela, che sono su due fronti opposti ovviamente, secondo te... Secondo me già nell'87 non c'era più niente di comunismo in Cina, se non la cordialità umana che io ho trovato nei cinesi, veramente la gentilezza, la cordialità, che secondo me dovrebbero essere un segno distintivo della sinistra. Vabbè, a parte questo, però voglio dire, perché è strumentale da parte di tutto l'Occidente, ma di comunismo non c'è più nulla in Cina. Pronto?
Sì, allora ti ringraziamo, lasciamo il telefono libero e ti risponde in diretta. Grazie, ciao.
Sì, ciao, intanto grazie per la domanda. Su questo, guarda, allora ci sono molte, insomma è molto difficile rispondere in poco tempo, perché ci sono anche, naturalmente c'è un'ampia letteratura su questo, poi c'è tutta anche il tifo che spesso viene effettuato anche rispetto alla Cina. O comunque in generale viviamo in un mondo in cui sembra sempre che si debba essere pro o contro qualcosa. Allora, di comunismo voglio dire, non so davvero cosa ci sia oggi in Cina al di là del nome e del partito, e di magari, ecco, diciamo che tra il 2002 e il 2012, durante la dirigenza di Hu Jintao e Wang Jiabao, c'è stato un tentativo effettivo di riequilibrare lo sviluppo cinese, cioè ad esempio di redistribuire la ricchezza creata anche in zone del paese che non erano state, come dire, toccate dal miracolo economico cinese. Si è tentato di estendere tutta una serie di diritti, è stata effettuata una riforma rurale molto importante che ha portato, come dire, appunto a un miglioramento notevole delle condizioni di alcune fasce sociali, e in quel momento lì, pur all'interno della cornice cinese, nessuno si è mai sognato in Cina, sono sognati gli occidentali, che la Cina potesse diventare una democrazia. La Cina non è mai stata una democrazia, non hanno alcun interesse a diventarlo, hanno il loro appunto modello che è fatto di tante cose, però sembrava davvero che la Cina potesse fornire in effetti una via alternativa a quello che è stato lo sviluppo che abbiamo visto noi in Occidente. Purtroppo devo dire che con Xi Jinping un po' tutto si è bloccato, perché si è ritornati a un forte controllo, a una forte centralizzazione, e tutto basato però sempre naturalmente sulla necessità di espandersi economicamente. E in più in Cina esiste comunque lo sfruttamento da parte nei confronti dei lavoratori, quindi come dire, è molto difficile dire sì o no completo. Ci sono alcuni, come diceva la sinologa Renata Pisu, il capitalismo non ha vinto, il socialismo non ha perso, però ci sono ancora elementi un po' che possono assomigliare, diciamo, a quello che era stato il maoismo, perché poi anche lì la Cina comunista, ma è sempre stata, come dire, una via cinese al comunismo, anche perché è un paese a maggioranza rurale rispetto a quelle che erano, diciamo, le premesse di un potenziale sviluppo, appunto, no, di un movimento proletario, eccetera. Quindi
del
è stata fin da, sì, è stato fin da subito una peculiarità all'interno anche del mondo, come dire, che possiamo catalogare all'interno di questo grande concetto, e mantiene oggi le sue peculiarità, credo, senza poter essere definita di fatto, ma neanche i cinesi sanno bene come definire il loro modello. Non so che non ti ho risposto, ma perché una risposta fondamentalmente non c'è.
Va bene, non ti sta ascoltando, però no, invece secondo me è sicuramente, vabbè, un tema di dibattito, anche su cosa vuol dire in questo, cioè anche la definizione comunista, insomma, no? Bisognerebbe rivisitarla nel senso di applicazione, almeno appunto sulle riforme, sui contadini. Senti, prima stavi dicendo anche un'altra cosa rispetto alla domanda che ti avevo fatto sul nuovo millennio, e su parlavi del fatto che la Cina non ha nessuna intenzione di esportare in maniera con armi, insomma, quello che è stato poi il modello, diciamo così, molto statunitense, no? L'esportazione della democrazia, che in realtà è stata esportazione esclusivamente economica e di controllo economico. E invece su questo rapporto con gli Stati Uniti d'America, l'esportazione di un modello economico, cioè vedi c'è una differenza, nel senso, pensi che ci sia un modello economico differente che la Cina ha e che in qualche maniera sta cercando di esportare, e qui da qui la resistenza statunitense, oppure è semplicemente un controllo egemonico di capitalismi?
No, io non credo che la Cina, allora, ovviamente stiamo parlando di due sistemi completamente diversi, nel senso che Cina, la centralità dello Stato è fondamentale, se sono state liberalizzate molte attività nel corso degli ultimi 20 anni, però come dire, lo Stato che gestisce e guida di fatto e controlla l'economia in ogni suo settore. Esistono aziende private, naturalmente, come ad esempio la Huawei, che però come dire, hanno un rapporto diretto con lo Stato cinese, o comunque sono frecce all'arco del Partito Comunista. Però diciamo che questo modello basato sullo Stato alla Cina non interessa più di tanto esportarlo, fa affari anche con paesi, con aziende multinazionali private, senza alcun problema. Lo scontro con gli Stati Uniti nasce principalmente dalla questione tecnologica, nel senso che Obama aveva cercato di gestire questa sorta di decadenza, diciamo, degli Stati Uniti, perché comunque mentre gli Stati Uniti dismettevano praticamente i finanziamenti statali ai settori della ricerca e dello sviluppo, la Cina invece inondava di soldi proprio quei settori. Ma lo scontro nasce dal fatto che la Cina è più avanti negli ultimi tempi, soprattutto nello sviluppo del 5G, e quindi la guerra dei dazi non è altro che un tentativo di rallentare in realtà questa crescita cinese, perché poi gira che ti rigira, siamo partiti con i dazi, soia, maiali, allevamenti, ma poi alla fine quello che contava era soprattutto il tentativo di stoppare lo sviluppo tecnologico cinese, quindi colpire la Huawei, ZTE e altre aziende che diventeranno o sono già leader mondiali nelle connessioni di rete o nella produzione di smartphone, come il caso della Huawei. È questo che sta dietro in realtà la guerra dei dazi, che sta dietro questa sorta di scontro economico che non avrà mai fine, perché una soluzione non c'è, nessuno dei due paesi può arretrare e nessun dei due paesi può rinunciare all'altro nello stesso tempo, quindi si andrà avanti costantemente con piccole mosse, senza che probabilmente diventerà mai fatale, senza che arriverà mai probabilmente la mossa fatale, perché comunque l'economia cinese e l'economia statunitense, come ha dimostrato anche l'epidemia, sono intimamente connesse, non possono fare a meno l'una dell'altra, e quindi non c'è una soluzione.
Proprio questa cosa che dicevi, lo scontro geopolitico che vede contrapporsi Cina e Stati Uniti per il primato, per rendere il 5G utile alla vita di tutti noi, no? Perché il primo paese, come tu scrivi, che distribuirà e commercializzerà le reti mobili di 5G avrà un enorme vantaggio economico, e si parla di 500 miliardi di PIL e milioni di posti di lavoro. Però appunto, se con il 5G si ritiene che aumenteranno i posti di lavoro, di quali tipi di lavoro parliamo? E magari i robot che grazie al 5G potranno in qualche modo assolvere le funzioni umane saranno probabilmente proprio un problema, no? Per milioni di lavoratori. torniamo un po' al discorso di prima dell'automazione e robotizzazione, e mi domando appunto proprio perché come dire ci fa uscire anche dalla scappatoia di pensare a uno stato autoritario come in qualche modo arretrato tecnologicamente, no? E ci domandiamo appunto se tutto questo in futuro porterà alla perdita di ulteriori di milioni di posti di lavoro, creazioni di compound solo per ricchi, su che nuovo patto si reggerà la relazione tra Partito Comunista Cinese e cittadini?
Allora, intanto su un aspetto che hai citato è fondamentale, perché diciamo che secondo me molta dei giramenti di testa che ci sono in Occidente quando si parla di Cina è perché noi siamo abituati a pensare allo Stato autoritario, all'Unione Sovietica, e che era evidentemente più indietro rispetto agli Stati Uniti su una serie di aspetti. Noi invece siamo di fronte a uno Stato autoritario che non è uno Stato di polizia, perché in Cina non è che cammini per strada e ti bastonano se fai una cosa che non puoi, è un paese nel quale si vive tranquillamente, e poi nelle città il problema è quando fai qualcosa che non piace al Partito Comunista, però è comunque rimane uno Stato autoritario, cioè con un forte controllo e come dire una politica totalmente top down, però è uno Stato ricchissimo nel quale le persone stanno bene, migliorano ogni giorno le proprie condizioni di vita, è un paese che è in grado appunto di competere ormai con le principali potenze del mondo, anzi quasi diventare la prima ormai potenza del mondo. Sul nuovo patto, questo è il grande interrogativo che ci poniamo un po' tutti e che probabilmente si pone anche la dirigenza cinese, nel senso che quel patto di cui ho parlato all'inizio, che è voi potete arricchirvi, sancito nell'89 di fatto, voi potete arricchirvi ma rinunciate ad alcuni diritti, un patto che è stato accettato di fatto dai cinesi, anche perché ne venivano da come dire un periodo non proprio felice della propria storia, anche a livello proprio di condizioni di vita. E bisogna vedere se la tecnologia e questa tendenza appunto alle smart city, a un progresso che porterà a nuove differenze e diseguaglianze, bisognerà vedere come, e soprattutto un'economia che comincia a rallentare e che è in grande crisi, perché la Cina non ha praticamente comunicato i dati di crescita, perché gli ultimi dopo l'epidemia sono stati disastrosi. Ecco, nel momento in cui il Partito Comunista non riesce più a garantire che ogni giorno in Cina sia migliore del precedente, che patto sociale, questo patto sociale reggerà ancora o sarà rinnovato? Questo è quello che aspettiamo tutti di capire.
Allora Simone, io ho una domanda così un po' provocatoria, te la volevo fare. Il Covid-19, diciamo, ha nell'Occidente portato l'industria, quindi il capitalismo, a chiedere un intervento statale molto grosso e importante. Sul Corriere della Sera Economia c'è stato tutto un dibattito proprio su questo, perché le industrie chiedono questo intervento, hanno chiesto questo intervento statale così grosso, e quando esiste il rischio di impresa e via dicendo, no? Gli utili vanno agli imprenditori e poi gli oneri, quando invece c'è la crisi, ne deve rispondere lo Stato. Poi sappiamo insomma anche dell'amore del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio per la Cina, e anche insomma del grosso rapporto economico che l'Italia ha con la Cina, parliamo anche delle telecomunicazioni, vi dicendo. Tuttavia mi chiedo, c'è in maniera provocatoria un avvicinamento, diciamo, di un modello statalista, c'è un'esportazione da parte della Cina di un modello economico statalista, quindi di un intervento statale, di una nazionalizzazione di cui anche il Movimento 5 Stelle insomma delle volte ha parlato, e sarà questo il nuovo modello economico futuro? Quindi in questo caso l'esportazione del modello cinese, economico cinese, a livello un po' più largo, al di là dell'Asia?
Ma mi sembra che l'esigenza, diciamo, di un intervento statale prescinda un po' da quello che poi è il modello cinese, nel senso che è evidente che in un momento in cui serve sanità pubblica, intervento statale anche per, come dire, rifinanziare di fatto la crisi.
Sì, su tutto quello che riguarda lo Stato già, welfare e via dicendo, se a quello purtroppo invece va sempre minore, però mi sembra, sto parlando proprio a livello industriale, cioè a livello di intervento statale industriale. Quindi in realtà anche in Italia, cioè non so in Italia, però
Non credo proprio che, allora tu hai detto Di Maio c'ha un amore per la Cina, ma Di Maio non sa bene neanche probabilmente che cosa succede in Cina, nel senso che lo scimmiottamento dei 5 Stelle di tutta una serie di dinamiche cinesi non ha alcuna ragione di esistere. Tra l'altro i gruppi di potere, diciamo, italiani collegati alle aziende cinesi non sono quelli dei 5 Stelle. Io non credo che ci sia questa cosa, nel senso che i 5 Stelle hanno queste posizioni fin da sempre e ancora non guardavano allora la Cina, e non è neanche l'unico modello forse che diciamo quello cinese a cui eventualmente guardare con un intervento statale forte. Non saprei, non direi di no, nel senso che mi sembra che questo abbia una storia più, diciamo, a sé nostra, che segue altri binari, e può essere che, non lo so, non ho mai sinceramente visto un riferimento alla Cina in questo senso.
C'è uno sguardo rispetto ai prossimi anni, in qualche modo le prospettive anche di crescita economica, a tuo avviso, sono destinate ad essere riviste, ricalibrate, e a tuo avviso in quali settori dello sviluppo tecnologico la Cina investirà di più da qui in avanti?
Allora, le stime economiche sono, appunto, come ho detto prima, non sono state fornite. In questo momento in Cina è in corso, diciamo, l'assemblea legislativa, quanto di più simile c'è a un Parlamento in Cina, che ogni anno si riunisce per 2 settimane, quest'anno è stato spostato e sarà solo di 1 settimana, finisce giovedì. Non sono state, appunto, fornite stime di crescita perché la dirigenza ha detto che in questo momento servono nuovi concetti probabilmente, e in pratica comunque sono troppo negativi per poter essere detti, e questa è la verità. 99 su 100, gli ultimi dati erano di un meno 6,8, che significa comunque un terremoto praticamente per l'economia cinese, che deve gestire, appunto, innanzitutto, come dicevo prima, la disoccupazione di molti lavoratori migranti che hanno perso il lavoro, perché comunque hanno chiuso centinaia di migliaia di aziende in Cina durante il periodo dell'epidemia, e analogamente cominciano ad esserci problemi di disoccupazione nel settore, appunto, tecnologico trainante. Proprio in questi giorni i media cinesi stanno parlando molto di questo aspetto. I settori sui quali la Cina sta investendo di più in ambito tecnologico sono quelli delle guide autonome, delle auto, dei veicoli a guida autonoma, soprattutto per i trasporti, quindi non macchinette che girano per la città, ma TIR, e soprattutto nella logistica, quindi macchinari a guida autonoma nei porti, negli snodi commerciali, e poi nell'agricoltura, dove la Cina sta investendo tantissimo. La Cina, pur essendo ormai un paese a maggioranza urbana, comunque ha naturalmente anche un settore agricolo molto forte, ed è lì che stanno investendo più in tecnologia. E questo, diciamo, probabilmente sono. E poi c'è un terzo aspetto che già precedente all'epidemia, che durante l'epidemia si è sviluppato ancora di più, che è tutto quello che è insegnamento a distanza, che è un settore che in Cina va fortissimo, nel quale tra l'altro stanno investendo anche molte aziende occidentali, perché è un mercato in totale espansione rispetto ad altri che sono decisamente più saturi.
In che server andranno? No, dicevo, rispetto al quale noi dovremmo decidere i nostri dati, dove andranno, nei server americani o i server cinesi, ma questo è un inciso.
Senti, l'ultima. Sì, vai.
No, sì, questa è probabilmente il destino dell'Europa, cioè finché non svilupperà l'Europa un suo modello di gestione dei dati, il rischio è quello di dover scegliere tra Cina e Stati Uniti. Non è che ce ne saranno tanti altri.
Senti, l'ultima domanda, così, visto che abbiamo fatto rassegna stampa stamattina, se ci volevi dare più un aggiornamento di notizie su quello che sta succedendo a Hong Kong piuttosto che a Taiwan.
Guarda, Hong Kong mi pare che la situazione sarà, come dire, è in bilico, vedremo cosa succederà. Ci sono state queste proteste nel weekend, ancora sappiamo, immagino abbiate trattato il tema della proposta di legge nazionale, di legge sulla sicurezza nazionale, che di fatto manderà in soffitta Hong Kong come l'abbiamo sempre conosciuta, cioè come luogo di frontiera e come luogo di, come dire, di contaminazione tra Occidente e Cina. Naturalmente questo avrà dei costi. La Cina, da un lato, non può concedere quello che i manifestanti vogliono, dall'altro non può probabilmente reprimere come ha fatto in passato, perché comunque ha ormai un'immagine internazionale da gestire e da difendere, e quindi si trova nel cosiddetto cul-de-sac, nel senso che qualsiasi cosa faccia probabilmente sbaglia. Questa mossa qua, a mio avviso, visto che non è ancora stata approvata e ci vorrà un poco di tempo, credo che sia soprattutto volta a guadagnare tempo e a vedere un po' cosa succede. Però è una situazione che rischia di degenerare. Su Taiwan, secondo me, è molto più come dire, propaganda e un po' di abbaio, perché in realtà la Cina sa bene che la situazione de facto, che è quella che poi tutto sommato sta bene anche al Partito Democratico Progressista che governa attualmente Taiwan, è quella destinata probabilmente a durare. Cioè le idee di invasioni o di cose non sono realistiche, anche perché proprio l'esercito di liberazione popolare cinese, la scorsa settimana alcuni suoi rappresentanti hanno detto che l'ipotesi di un'invasione di Taiwan è fuori dalla logica di ogni, da ogni logica, e quindi secondo me quella è più una situazione sulla quale si gioca una partita un po' dialettica, diplomatica tra Cina e Stati Uniti, perché ovviamente gli Stati Uniti hanno l'obbligo di intervenire nel caso in cui la Cina provasse a invadere Taiwan, quindi non succederà mai, almeno non a breve. E invece Hong Kong naturalmente è una situazione molto più aperta, e vedremo, sinceramente è impossibile adesso prevedere cosa potrà succedere. Io spero che, come spesso è capitato, la Cina abbia, diciamo, la capacità di inventarsi delle soluzioni che di fatto non accontenteranno nessuno, ma eviteranno probabilmente un bagno di sangue.
Bene, noi ti ringraziamo tantissimo e chiudiamo qui questa lunga chiacchierata con te e ricordiamo